Salute a voi amici. Continuiamo il nostro racconto del pellegrino e siamo arrivati al punto in cui il pellegrino Ignazio desidera rimanere a Gerusalemme e vuole parlare con il padre provinciale del convento dove era ospite. Il pellegrino con questa promessa si rassicurò e cominciò a scrivere lettere per persone spirituali a Barcellona. Già ne aveva scritta una e stava scrivendo l'altra quando il giorno prima della partenza dei pellegrini lo vennero a chiamare da parte del provinciale ormai giunto e del guardiano. Il provinciale gli disse con belle parole che era venuto a conoscenza della sua buona intenzione di restare in quei luoghi santi, che aveva ben ponderato la cosa e che, per l'esperienza che aveva fatto con altri, non la riteneva giusta. Infatti, molti che avevano avuto lo stesso desiderio erano rimasti o prigionieri o uccisi, con l'obbligo poi, da parte del suo ordine, di riscattare i prigionieri. Si preparasse quindi a partire l'indomani con i pellegrini. A ciò egli rispose che il suo proposito era fermissimo e che per nessuna cosa al mondo pensava di lasciarlo inattuato, dando garbatamente a intendere che anche contro il parere del provinciale egli non avrebbe abbandonato il suo proposito, a meno che non fosse cosa che lo costringesse a peccare. Il provinciale rispose che essi avevano dalla sede apostolica l'autorità di far partire di lì oppure di farvi restare chiunque sembrasse loro e che potevano anche scomunicare chi non volesse loro ubbidire. Quanto poi al caso particolare, essi ritenevano che egli non doveva restare, eccetera. Quando poi gli volevano mostrare le bolle per cui potevano scomunicarlo, egli disse che non c'era bisogno di vederle e che credeva alle loro reverenze. Visto quindi che così avevano giudicato in base alla loro autorità, egli avrebbe loro ubbidito. Conclusa la cosa, mentre ritornava al posto dove era prima, gli venne il grande desiderio di rivisitare il Monte Oliveto prima della partenza, dato che il Signore non aveva voluto che egli restasse in quei luoghi santi. Sul Monte Oliveto c'è la pietra dalla quale il nostro Signore ascese al cielo e ancora oggi vi scorgono le orme impresse. Proprio questo egli voleva rivedere. Pertanto, senza dir nulla e senza prendere nessuna guida, quelli che vanno senza un turco per guida corrono seri pericoli. Senza nessuna guida se la svignò dagli altri e si recò da solo al Monte Oliveto. Le guardie però non volevano farle entrare. Regalò loro un tagliacarte che portava appresso e dopo aver quindi pregato con molta consolazione gli venne il desiderio di andare a Betfage. Mentre era lì, nuovamente si ricordò di non avere bene osservato sul Monte Oliveto in che posizione fosse il piede destro e in quale quello sinistro. Tornando sul posto, credo che alle guardie desse le forbici perché lo lasciassero entrare. Quando nel monastero si venne a sapere che egli se n'era partito così, senza guida, i frati si diedero da fare per cercarlo, per cui, mentre egli scendeva dal Monte Oliveto, si incontrò con un cristiano della cintura, cioè un servitore del monastero, che con un grande bastone e mostrandosi molto adirato, faceva gesti di volerlo bastonare. Quando gli si fu avvicinato, lo afferrò energicamente per un braccio ed egli si lasciò portare via senza difficoltà. Con tutto ciò, il buon uomo non lo liberò mai dalla stretta. E nel fare quel percorso, afferrato in tal modo dal cristiano della cintura, fu grandemente consolato dal nostro Signore perché gli sembrava di vedersi sempre Cristo sopra. E ciò, finché non giunse al monastero, gli durò sempre molto abbondantemente. Partirono il giorno seguente e quando giunsero a Cipro, i pellegrini presero posto su diverse navi. C'erano nel porto 3 o 4 navi per Venezia. Una turca, la seconda era un'imbarcazione molto piccola e la terza era una ricchissima e potente nave di un ricco signore veneziano. Al comandante di questa chiesero alcuni pellegrini di voler portare il pellegrino, ma quando questi si rese conto che non aveva denaro, non acconsentì, benché in molti glielo avessero chiesto, lodandolo, eccetera. Il capitano rispose che se proprio era un santo, facesse la traversata come la fece San Giacomo o qualcosa del genere. Gli stessi che lo avevano raccomandato ottennero il favore molto facilmente dal capitano della piccola imbarcazione. Partirono in un giorno di vento prospero al mattino e la sera sopraggiunse una tempesta che separò le navi l'una dall'altra. La grande si perse proprio nei pressi delle stesse isole di Cipro e solo la gente si salvò. La nave turca perì nella stessa tormenta con tutti i passeggeri. L'imbarcazione piccola se la vide brutta, ma alla fine riuscirono ad approdare in Puglia. Ciò capitò nel rigore dell'inverno, quando faceva assai freddo e nevicava, mentre il pellegrino non portava altro indumento che un paio di calzoni di panno grezzo fino al ginocchio, le gambe nude, le scarpe, un giubbotto di stoffa nera aperta con molti spacchi alle spalle e una sopravveste di nessuna importanza. Giunse a Venezia a metà gennaio del 1524. Essendo stato in mare da Cipro tutto il mese di novembre e dicembre e quanto era trascorso di gennaio. A Venezia lo incontrò uno di quei due che l'avevano accolto nella loro casa prima che partisse per Gerusalemme e gli diede l'elemosina di 15 o 16 giuli e un pezzo di stoffa che ripiegò molte volte per porsela quindi sullo stomaco a causa del gran freddo che faceva. Il giulio era una moneta coniata dal Papa Giulio II, il Papa della Rovere. Questo giusto per una notazione di carattere storico. Da quando il pellegrino capì che era volontà di Dio che egli non restasse a Gerusalemme, andava sempre pensando dentro di sé cosa dovesse fare. Finalmente poi, verso la fine, si sentiva più inclinato a studiare per un certo periodo a Barcellona. Partì quindi da Venezia per Genova. Mentre a Ferrara si trovava a fare le sue pratiche spirituali nella chiesa principale, un povero gli chiese l'elemosina ed egli gli diede un marchetto che vale 5 o 6 quattrini. Dopo ne venne un altro ed egli gli diede un altro dei suoi spiccioli che valeva di più. Quando venne il terzo, poiché non aveva altro che giuli, gli diede un giulio. I poveri, vedendo che faceva elemosina, venivano continuamente e così finì tutto ciò che portava con sé. Molti poveri vennero poi in gruppo a chiedere l'elemosina e gli disse loro di perdonarlo perché non aveva più nulla. Partì dunque da Ferrara per Genova e durante il viaggio incontrò dei soldati spagnoli che quella notte gli usarono un bel trattamento, però si meravigliarono molto che facesse quel percorso perché sarebbe dovuto passare quasi in mezzo ai due eserciti, quello francese e quello imperiale. Lo pregarono quindi che lasciasse la via principale e prendesse quell'altra più sicura che essi gli insegnavano. Però Egli non seguì il loro consiglio, ma andando diritto per il suo cammino, giunse ad un paese incendiato e distrutto, e così, fino a sera, non trovò nessuno che gli desse qualcosa da mangiare. Ma dopo il tramonto, giunse ad un borgo circondato e i soldati di guardia lo presero subito, pensando che fosse una spia. Lo misero quindi in una casupola presso la porta e cominciarono a interrogarlo come si suole fare nei casi sospetti. Ed egli a tutte le domande rispondeva che non sapeva nulla. Lo denudarono, quindi, e finanche le scarpe esaminarono e tutte le parti del corpo per vedere se portasse qualche lettera. Non potendo in alcun modo saper nulla, lo afferrarono perché li seguisse dal capitano, che egli lo avrebbe fatto parlare. E quando egli disse che lo portassero coperto con la sua sovrapveste, non gliela vollero dare e lo condussero così con i calzoni e il giubbotto di cui sopra. Durante quel percorso, il pellegrino ebbe come una rappresentazione di quando portavano Cristo, ma non fu una visione come le altre, e fu portato attraverso tre vie principali, ed egli andava senza alcuna tristezza, ma anzi con gioia e contentezza. Aveva l'abitudine, quando parlava con qualsiasi persona, di dare del tu, perché gli procurava devozione il pensare che così facessero Cristo, gli apostoli, eccetera. Ma gli venne in mente, mentre attraversava quelle vie, che sarebbe stato conveniente in tal caso tralasciare quell'abitudine e dare della Signoria vostra al capitano, e questo per certi timori di torture che gli potevano infliggere, eccetera. Ma appena però si rese conto che era una tentazione, visto che è così, dice a se stesso, io non gli darò della Signoria vostra, né gli farò l'inchino, né mi toglierò il berretto. Arrivati al palazzo del capitano, lo lasciano in una sala a pian terreno e di lì a poco gli parla il capitano. Egli, senza usare nessuna forma di cortesia, gli dice poche parole intervallate da marcate pause. Il capitano lo credette pazzo e a quelli che l'avevano portato disse così: «Quest'uomo non ha giudizio, dategli le sue cose e cacciatelo fuori». Appena uscì dal palazzo, incontrò uno spagnolo che viveva lì. Questi lo condusse a casa sua e gli diede da mangiare e tutto il necessario per quella notte. Al mattino partì e camminò fino a sera. Allorché l'avvistarono due soldati che erano sopra una torre e scesero a prenderlo. Lo condussero al capitano, che era francese. Questi, tra l'altro, gli chiese di che parte fosse. E quando seppe che era della Ghipuscoa, gli disse: «Io sono di lì vicino». Sembra che fosse delle vicinanze di Baiona, quindi soggiunse: «Portatelo via, dategli da cenare e trattatelo bene». In questo viaggio da Ferrara a Genova gli successero molte altre cose particolari e finalmente giunse a Genova, dove lo riconobbe un basco che si chiamava Portundo, che in altri tempi l'aveva trattato quando egli prestava servizio alla corte del re cattolico. Questi lo fece imbarcare sopra una nave diretta a Barcellona, dove corse il grave pericolo di essere catturato da Andrea Doria, che stando allora con i francesi gli diede la caccia. Quando giunse a Barcellona, manifestò il suo desiderio di studiare a Isabella Roser e ad un certo maestro Ardevol, insegnante di grammatica. A entrambi sembrò un'ottima idea. Lui si offrì a dargli volentieri lezioni e lei a procurargli il necessario per mantenersi. Isabella Roser era una nobile catalana che mise a disposizione i suoi beni, i suoi favori per aiutare Ignazio a studiare e infatti lo aiutò non soltanto economicamente, ma anche spiritualmente. Isabella Rosaire diventerà poi con altre due donne le uniche tre donne gesuite, diciamo donne che vennero accolte nella comunità, in qualche modo nella comunità, nella famiglia ignaziana, ecco, diciamo così. Poi approfondiremo questo concetto nelle prossime volte. Ma continuiamo. A Manresa il pellegrino era amico di un frate, credo di San Bernardo, uomo molto spirituale, col quale avrebbe desiderato stare per imparare, per dedicarsi più liberamente allo spirito e anche per aiutare le anime. Perciò disse che se non avesse trovato a Manresa le comodità che cercava, avrebbe accettato l'offerta. Ma giunto colà, trovò che il frate era morto. Tornato quindi a Barcellona, cominciò a studiare con grande diligenza. Provava tuttavia una difficoltà. Quando cominciava a ripetere a memoria, come si deve fare all'inizio della grammatica, gli venivano alla mente nuove conoscenze di cose spirituali e nuove consolazioni. E questo era in modo tale che né poteva imparare a memoria, né per quanto vi si opponesse poteva scacciarle. Riflettendo così molte volte su questo fatto, diceva dentro di sé: «Neppure quando mi metto a pregare o sto a messa mi vengono tali conoscenze così vivide». Per cui, a poco, si convinse che quella era una tentazione. Allora, dopo aver pregato, andò a Santa Maria del Mare, presso la casa del maestro, a cui aveva chiesto di volergli prestare ascolto un poco in quella chiesa. Sedutisi, gli espose fedelmente tutto ciò che gli succedeva nell'anima e come per quella causa aveva finora fatto così poco profitto. Egli però prometteva al suddetto maestro dicendo: «Io vi prometto di non mancar mai di seguirvi durante questi 2 anni finché troverò a Barcellona pane e acqua per sostenermi». E poiché fece questa promessa con molta energia, mai più ebbe quelle tentazioni. Quando studiava a Barcellona, gli venne il desiderio di ritornare alle penitenze passate. Allora cominciò a fare buchi nelle suole delle scarpe, poi li allargava a poco, così quando sopraggiungeva il freddo invernale, ormai non portava che la parte di sopra. Bene, terminiamo qui questa nostra narrazione e vi auguro ancora, come sempre, buon ascolto e buona riflessione. Alla prossima!